in Italia non esiste una ricetta unica di una roba. La carbonara le fa,
stavo dicendo,
cioè da metro a metro in maniera diversa, capito? Ovvio, la cipolla nella carbonara io personalmente non ce la metto e non ce la metterei
nemmeno io,
ok? Però sai, magari trovi quel testo che la riporta, perché una signora è stata presa da cucina italiana negli anni 30 e le ha detto che lei ci metteva il
corno. Esatto. Cioè, capito? Benvenuti a una nuova puntata di Spigola. Negli ultimi anni al fenomeno del fine dining, con una cucina ricca di concetti che cerca di stupire con la perfezione, si è contrapposta un'altra tendenza nata dal desiderio di riproporre una cucina con sapori dimenticati che sanno conquistare tutti, anche i più scettici. Io sono Andrea Tuzio e oggi parliamo con Diego Rossi, chef patron di Trippa Milano e tra i primi responsabili, mi piace questo termine, primi responsabili,
colpevoli anche, va bene, colpevole, sì,
di questo nuovo fenomeno o riscoperta. Ciao Diego, benvenuto.
Ciao Andrea, grazie.
Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito.
No, grazie a te di aver invitato.
Andiamo avanti, sì, come stai prima di tutto?
Bene, bene, dai, bene. Primavera, quindi...
Esatto, stiamo bene.
Come non star bene in primavera.
Corretto. Allora, per spiegare come mai sei considerato una figura di riferimento all'interno di questo movimento, è necessario partire dall'inizio. Ripensando alla tua infanzia, ci sono stati dei momenti o delle persone che credi ti abbiano in qualche modo fatto appassionare al mondo della cucina?
Allora, dottore, no, sì, scusa, mi ero un attimo...
Si sieda, comodo.
Si sieda. Certo, i miei genitori... Sicuramente sono loro. A casa ho sempre mangiato bene, quindi...
Chi cucinava a casa?
La mamma. Okay. La mamma, però in alcune occasioni anche il papà. Okay. Papà è di Modena, quindi la domenica tigelle,
mamma, che
Borlenghi, quando andava proprio di lusso. Però ecco, la domenica erano tigelle di solito, okay, a differenza della maggior parte dei veronesi che la domenica mangiano bollito con la peara.
Ok, che cos'è la bollito con la?
Peara, la peara è una salsa a base di pane, brodo, midollo,
ho sentito
tipica,
midollo,
e pepe, pepe certo, nero proprio a
in
cannone,
quantità industriali, sì. Quindi insomma, mamma e papà.
Mamma e papà, sì dai, mamma e papà, direi di sì.
Per lavorare in cucina, però, a maggior ragione per diventare chef, è fondamentale educare il proprio palato. Ne avremo sentite di queste cose 1,5 miliardi. Tu quando hai iniziato a farlo? Se c'è un inizio? Sei uno di quelli che ha conosciuto la cucina dei ristoranti già da piccolo, però dalla prima risposta mi sa di no, o sei cresciuto con quella di casa? Sei cresciuto con quella di casa.
Io, bravo, sono cresciuto con quella di casa. In realtà il palato lo educhi, secondo me, fin dall'infanzia in base a quello che mangi fin da piccolo. Quindi vivendo, diciamo, in campagna, quello che trovavo sulla tavola erano tutti i prodotti della campagna, perciò automaticamente in teoria di qualità, poi certo, dipende anche lì se può andare un po', però diciamo che linea di massima erano tutti prodotti di qualità, autentici, sinceri, no? Poca roba confezionata, pochissima, le prime bibite gasate, cioè le bibite gasate le bevevo ai compleanni degli amici, no?
Certo.
La Nutella credo di averla scoperta intorno ai 10 anni, 11, perché insistevo per che volevo assaggiare la Nutella. Il primo McDonald's quando sono uscito di casa, quindi cioè uscito di casa nel senso che andavo a scuola da solo, quindi 14-15 anni. E quindi ecco, non sono mai stato in ristoranti di fine dining o di alto livello da boccia, da piccolo. Ho cominciato quando ho finito le scuole e quindi lì, sai, è cominciato il percorso e per forza di cose devi comunque andare a vedere cosa c'è fuori, cosa fanno, devi puntare in alto. E quindi lì ho cominciato a cercare questi ristorantini un po' più fighetti.
E piano piano hai...
E piano piano ho fatto i soldi.
No!
E finalmente...
Poi magari ne parleremo se vuoi. Tu hai più volte detto che per stare in cucina, oltre alla passione, è necessaria la vocazione.
Sì.
Quando è arrivata la tua?
Allora, parlo di questo riguardo alle ondate di cuochi contemporanei.
Poi arriveremo.
Secondo me, ci arriviamo dopo. No,
vai, liscio.
Perché secondo me negli ultimi anni abbiamo avuto un'ondata di cuochi che non sono cuochi per vocazione, ma per condizionamento, dico io. Cioè, perché il programma in TV hanno avvicinato tanti e hanno anche. Uso la parola truffato, ma non è truffato, però hanno condizionato molto le nuove generazioni, mentre per quanto mi riguarda era proprio una vocazione, cioè a me piaceva disegnare, quindi avrei fatto l'artistico, e poi mi piaceva cucinare.
Già da ragazzino.
E quindi tra le due ho scelto la cosa più, come posso dire, quella che poi mi avrebbe dato più sbocchi, no?
Lavorativamente
nel mondo
parlando.
Del lavoro, esatto.
Ok.
Perciò ecco, io sono un cuoco per vocazione in questo senso, cioè è nata la voglia di cucinare, e è nata dalla voglia di mangiare, cioè perché prima nasce
bravo.
L'uovo o la gallina, quindi avevo voglia di mangiare, mi piaceva mangiare, e a mia volta poi ho cercato di spostarmi sul lavoro.
Certo, però poi per cucinare e poi mangiare quello che cucinavi.
Esatto, io però era quello fondamentale.
Di solito però si dice che chi cucina poi non mangia mai quello che cucina, ma è vero?
Allora, sì e no, nel senso che anch'io tante volte a casa mangio cose molto più sbrigative, molto più sane, se vuoi, no? Perché ci sta, dai, non è che puoi tutti i giorni mangiare al ristorante, io non credo in questa cosa.
No, assolutamente
a meno che non sia un ristorante che propone una cucina, sai, che segue un regime oppure uno stile particolare. Però il ristorante è per l'occasione.
Esatto.
Quindi al ristorante ci si sfonda, per quanto mi riguarda.
Vero, no? Corretto. Anche al tuo, soprattutto.
Esatto.
E io, per fortuna, come altri qui che assistono e che lavorano al podcast, siamo già stati da lui, possiamo dirlo, molto prima che tutto questo accadesse. Arriva il momento in cui però muovi i primi passi nel mondo della ristorazione. Esistono tanti modi di fare cucina. Uno di questi è quello gourmet dei ristoranti stellati. Tu ci hai lavorato.
Sì.
Perché hai deciso di intraprendere proprio quel percorso lì?
È il percorso che secondo me ogni cuoco dovrebbe fare. Cioè, sai, quando ci si approccia a un lavoro, prima si punta in alto e ci provi, no? Ci provi, punti in alto al massimo, perlomeno così è come ragiono io in tutte le cose. Prima punto in alto e poi vai a scalare. Quindi ho puntato in alto, e l'alta cucina, per quello che era a quel tempo il concetto mio di alta cucina, era il fine dining. E quindi ho cercato di entrare nei ristoranti che lavorassero in un certo modo. Ed è stato importante, e lo consiglio anche di solito ai ragazzi giovani, cioè prima, quando ancora si ha il fiato e la pazienza di sopportare determinati ritmi e angherie, è giusto farlo da giovani, no? E quindi subito è meglio entrare in una brigata grande, dove impari la disciplina, la gerarchia, il rigore. E poi magari concentrarsi in un posto un po' più piccolino, dove lo chef è più a contatto con te e non c'è da passare tre strati, no, di altri livelli, e quindi arrivi in un posto dove puoi imparare magari la ricetta, puoi chiedere, puoi approfondire, però hai già una base di rigore, di metodo di lavoro.
Okay,
secondo
quindi,
me questo è ancora importante.
Quindi non prima il metodo?
Sì.
E poi tutto il resto.
E poi tutto il resto, certo.
Sta. Alle spalle avevi l'esperienza della scuola alberghiera,
sì.
Però sappiamo tutti che i ristoranti sono macchine molto complesse. E ogni chef ha le sue idee. Cosa ricordi oggi di quei primi anni passati in quelle cucine? O magari cosa ti è rimasto?
Beh, le ore di lavoro, la stanchezza tantissimo.
Mamma mia.
Che perché io ho bisogno di dormire, non sono uno di quelli che tira come un mulo.
Ah no? Quante ore? 9?
8. No, 8, dai, giusto, 8.
Sì, cioè, stai parlando di uno che ci do 4-5 ore. Quindi,
Però è malsano, capito?
Lo so.
Dovresti dormire 7-8 ore, dai. Bisogna dare al corpo il tempo di riposare e anche alla mente, soprattutto.
Soprattutto quella.
Cazzo. Quindi io mi ricordo appunto il rigore, gli orari di lavoro stremanti, però anche il cameratismo che c'era, no, con gli altri della brigata, anche perché erano tutti ristoranti fuori dalla città, dalla mia città, quindi Venezia piuttosto che Trento, Alta Badia, e quindi sei lontano da casa, ti fai e vivi con queste persone tutta la giornata, cioè più detto morosa praticamente,
certo.
Conoscevi sta gente meglio della tua fidanzata.
Chiaramente.
E quindi tutto questo sistema mi ricordo, e poi i servizi duri, la precisione che bisognava avere, cosa che adesso io, sai, sono molto più
molto più leggero.
Improvvisazione.
Correggimi se sbaglio, però, ma il lavoro in cucina può essere riassunto con la frase: ruba con gli occhi, elabora con la mente, crea con le mani.
Ci sta.
Quali sono i maestri da cui hai appreso di più e la cui filosofia ti ha insegnato di più?
Ok, allora io non so perché, ma tendo a rifiutare i maestri.
Ok.
Cioè ho dei personaggi a cui mi ispiro. Però i maestri, non lo so.
Ti piace come parola oppure non come idea?
Maestro è una cosa bellissima. Okay. Io cerco di essere un maestro. Devo dire, nel mio percorso ne ho avuti alcuni di chef. Quelli che mi hanno segnato di più sicuramente sono Giovanni Ciresa, Al Bauer, per il suo carisma, per il fatto che era lui lo chef. Cioè i piatti li decideva lui, e tu dovevi stare al passo dietro di lui, e per appunto la tempra, il carisma, la veemenza.
Okay. Mi piace veemenza.
Esatto. E quindi lui sicuramente, lì ho imparato, sai, è stato il primo luogo, la prima cucina grande in cui sono entrato, quindi è stata una roba pazzesca, spiazzante all'inizio. E poi ti posso dire Alfio Ghezzi, adesso è al Mart a Rovereto. Lui perché per il perfezionismo malato quasi, e perché mi ha insegnato a guardare oltre che nel piatto, in quello che stiamo facendo, anche fuori, cioè in sala. Cioè okay, guardare il lato cliente, lato mio, lato suo, no?
Sì, ecco. Sì, e qui siamo un'agenzia di comunicazione, esatto. Siamo abituati a parlare in questo modo.
Io spaccherei le gambe a tutti, però quando mi dicono lato mio, lato tuo, lato cliente, ecco, io comunque lì ho imparato a guardare il lato del cliente.
Okay.
E quindi ad avere una mente più aperta a guardare fuori dalla cucina cosa sta succedendo.
Molto interessante. Tra tutte le esperienze stellate che hai fatto, mi concentrerei su quella a Cuneo, no?
Sì.
Nel ristorante delle antiche contrade.
Bravo, l'hai pronunciato bene.
Grazie.
Non è da tutti. Bravo.
Perché nel menù proponevate un piatto che si allontana da ciò che una persona si aspetterebbe di trovare in uno stellato. Pane e frattaglie.
Bravo.
Ok.
Hai studiato?
Sì, abbiamo studiato.
Brave.
È lì che è scottata sarebbe bello.
Bello, è lì che è scottata questa qua, un lapsus.
È vero. Interessante. Scoccata la scintilla per il quinto quarto, per chi non sapesse, il quinto quarto è la parte meno nobile, giusto?
Sì. Allora,
così?
Certo, meno nobile, ma chi è che ha detto?
Esatto. Come si dice?
Però
quando
sì,
si va,
sì,
si dice
sì,
così.
Sì,
ok.
Sì.
Cos'è che ti ha conquistato di questa tipologia di ingredienti, la ricchezza di sapore, ciò che rappresenta, il passato, la storia? Cos'è che sta?
Allora, le antiche antiche contrade, eravamo io e Yuri Chiotti,
okay,
che è fratello, e eravamo due chef giovanissimi e volevamo, sai, rompere un po' con il mondo del fine dining, nonostante fossimo in un fine dining.
Okay.
E quindi l'approccio a quel tempo era la cucina occitana, cioè cercavamo di approcciare a questa cucina un po' dimenticata delle montagne, delle vallate sopra Cuneo. E il piatto pane frattaglie e l'amore per le frattaglie nasce dal fatto che sono ingredienti sfidanti, perché non li usano in tanti, no? Soprattutto all'epoca, nelle cucine stellate dell'epoca si usava le animelle, Riz de Veau dalla Francia, il fegato se vuoi, no? La lingua, cervello proprio in casi estremi, ma però basta. Tutte le altre, cioè budella e altre robe difficili da trovare. E perciò era sfidante, interessante, perché io non mangio molta carne.
Ok.
Mentre mangio a volte frattaglie o salumi, vabbè. Le frattaglie sono più interessanti da lavorare, perché ognuna ha una consistenza diversa, un sapore diverso. E poi c'è questa forte componente appunto di sfida, di mettersi alla prova, perché tutti, la prima cosa che ti dicono quando sentono una frattaglia è no.
È respingente.
No, è respingente. E quindi il fatto di riuscire a farle mangiare a un pubblico così vasto è un gol potente, no?
Incredibile, vero.
E poi mi interessava esplorare campi non ancora battuti.
Certo.
O perlomeno battuti dalla tradizione, ma poi dimenticati. No? Negli ultimi anni siamo un po' infighettatini.
Andarle a riscoprire, sì. E andare a riscoprire la tradizione.
Certo, perché fa parte del nostro DNA quella cosa lì, più del tofu o delle robe che abbiamo fuori adesso.
Decisamente.
No? E dei grilli.
Anche se io li ho mangiati. Sì. Vabbè.
No, ma anch'io li ho mangiati.
Com'è?
No, insomma, ho mangiato diverse robe nella mia vita.
Ma meglio un bel midollo.
Ma sai, sì. Beh, sicuramente preferisco, se devo scegliere il
anch'io,
mio, non scelgo un piatto dei grilli. Però sai, ci sono dei momenti in cui te stai bevendo una tequila dove il grilletto ci sta.
È vero. Boh. Per ritornare ai tempi che furono, in realtà sei più giovane di me, qualche tempo...
Sembra
un ragazzino, grazie.
Tu sembri un ragazzino.
Qualche tempo dopo decidi di fermarti,
sì.
Perché non riesci più a emozionarti all'interno di una cucina stellata, parole se non sbaglio,
così.
Ti trasferisci a Milano, inizi un lavoro diverso di analisi. Che tipo di consapevolezze avevi raggiunto e avevi già in mente di dare vita a un progetto tutto tuo?
Guarda, in realtà la cosa di fare un ristorante mio è nata tardi, cioè è nata già a Cuneo, che comunque era l'ultimo posto che ho fatto, dove sono stato, scusa. Perché prima ho sempre pensato, no, io un posto mio non lo farò mai, perché troppe responsabilità,
troppi pensieri
vuoi mettere, no? Cioè, invece a un certo punto a Cuneo ho sviluppato quest'idea, perché dicevo, però io posso fare diversamente, queste cose qua sono tutte uguali, no? Io andavo negli stellati, adesso non voglio fare di un'erba un fascio,
no, certo,
non è che
capisco.
Tutti lavorano così, perché sennò poi la gente...
esperienza, alcune cose.
Esatto, cioè in certi posti dicevo, cazzo, sono tutte, si può dire cazzo?
Cazzo.
Quindi, mi ero stufato di vedere, non so, lo sgombro in tutti i menù e l'asticcia in tutti i menù. In tutte le carte, scusa, dei ristoranti. E quindi ho detto, ma perché non si trova mai una roba un po' più interessante? E invece se vado dalla nonna Pina in trattoria...
Le trovo,
capito? E quindi questa cosa qua aveva smesso, cioè il fatto di andare in sti posti aveva un po' smesso di darmi stimoli, no? E quindi nasce l'idea di fare un ristorante mio con la mia idea. In realtà nasce dopo Milano, cioè ero già a Milano. Ok, io quando sono arrivato a Milano ho cominciato a fare delle consulenze, a lavorare in alcuni posti, però ero stufo, non potevo più lavorare per qualcun altro, non volevo più rispondere delle scelte di qualcun altro, io rispondo solo delle mie, sempre,
capisco.
Da lì in poi, e cioè proprio vado in tilt se devo fare...
Sì, ti capisco,
molto
perfettamente, certo.
Quindi... aspetta che mi perdo. Quindi niente, da lì ho sviluppato quest'idea di fare un ristorante mio e l'idea era proprio di riprendere qualcosa di nostro, perché la cosa che mi mancava, cioè io mi ricordo che a Milano il primo periodo dicevo, cazzo, ci sono i ristoranti fine dining, c'è la miseria e nel mezzo manca quella ristorazione a buon prezzo, con ingredienti di qualità, che però non preveda, non so, sofisticazioni particolari o una brigata di 200 persone, ok? Mancava quella roba lì, che è il casual, no? Detto internazionalmente. Che è la trattoria, che è la nostra forma di ristorazione. In realtà la nostra originaria è l'osteria, però la trattoria comunque fa parte del nostro DNA, fin da piccoli. E quindi avevo bisogno di questa cosa e secondo me non c'era. E basta, l'abbiamo fatta.
L'avete fatta. All'inizio della nostra chiacchierata ti abbiamo presentato come uno dei principali responsabili della riscoperta dei vecchi sapori.
Colpevole.
E interprete del movimento della nuova trattoria italiana, sì, se così possiamo chiamarla, a Milano. Trippa infatti non è un ristorante, ma è una trattoria. Sì. Che potenziale hai visto dietro a questo modello? Ci sono delle realtà a cui ti sei ispirato?
Assolutamente sì. Allora, intanto, vabbè, nuova trattoria non l'ho inventato io. Okay, io ho sempre detto che la nostra era una trattoria. Okay. Semplicemente non può essere uguale a quella degli anni 40 perché l'attualità è cambiata. Cioè, è una trattoria, chiamala contemporanea, chiamala come cacchio vuoi, però rimane trattoria.
Certo.
Cioè, deve avere dei principi, no, che ricordino la nostra forma popolare di ristorazione. Quindi, trattoria. Certo che mi sono ispirato sicuramente a quella che, se vuoi, adesso tutti parlano di trippa perché abbiamo fatto parecchio rumore.
Mamma mia.
In realtà io già andavo ai tempi di Cuneo, andavo al Consorzio Torino, che comunque avevano già esplorato questo territorio e anche direi bene, quindi loro sicuramente sono stati uno dei posti a cui mi sono ispirato. E poi, vabbè, tantissimi altri che andavo a provare in giro. Cioè, in realtà era nella mia testa l'idea.
Era tutto lì.
Cioè, era, forse era un sogno, una cosa che non avevo vissuto, che avevo vissuto attraverso film, racconti o cose, no? Però l'ambiente mi interessava, ricreare un ambiente, no, che ricordasse molto la trattoria. Poi a livello di cibo, certo, una proposta... che anche fosse da trattoria e non troppo fighettina, ok? Perciò io ti direi Consorzio sicuramente come luogo ideale, che già esisteva. E poi invece per l'estetica ci siamo ispirati a vari locali, tra cui qua a Milano la Madonnina.
Come no? Certo, no? Storica.
E non so, per la trippa fritta, per esempio... mi sono ispirato al magazzino a Firenze, che già la faceva, diversa, molto diversa, però insomma è l'input che ti dà, no, la
poi
cosa.
Crei e tu poi rispetto crei a quello che hai, certo, recepito.
Io ho una serie di appunti ancora che ho preso nel corso di tanti anni e pian pianino ho cercato di depennarli tutti, no? Poi non ce l'ho fatta con tutti, oppure sono cambiate le dinamiche, chiaro, però sì. Cioè ce ne sono di luoghi di riferimento, adesso elencarteli tutti, l'incasi.
Beh, però me ne hai elencati un pochino, sì, e capisco che quello che vedevi attorno ti ispirava rispetto a quella che era la tua idea,
certo,
principale.
L'importante a cui tengo è sempre l'identità, cioè non bisogna copiare.
Mai.
Copiare, insomma, non porta a niente, no? Mentre se tu riesci a tradurre, a trasformare in quello che vuoi fare tu, un'idea che hai visto, allora è interessante.
Ha senso. Prima di aprire le porte di Trippa hai dovuto necessariamente riflettere sull'impronta da dare al locale, ce ne hai parlato sia in termini di cucina che di atmosfera, ci hai detto quali sono stati i tuoi punti di riferimento, le tue ispirazioni rispetto a quello che avevi già in mente, però concentriamoci sulla cucina. Perché hai scelto di mettere al centro l'identità dell'ingrediente italiano? Mm-hmm. Che lavoro c'è dietro? Per te che venivi da preparazioni complesse, no? Quanto è stato... difficile, se lo è stato, semplificare i processi? È difficile semplificare, immagino, no? Oppure no?
Allora, certo, è difficile. Cioè, è più facile creare da zero qualcosa su cui non hai un paragone, un termine di paragone, no? Perché uno può dire mi piace o non mi piace, non è giusto o è sbagliato, capito? Io vedevo che continuavamo a guardare fuori dall'Italia, no? Cioè... stavamo già perdendo l'identità. Adesso l'abbiamo persa completamente, no? Pian pianino la perderemo sempre di più. Però a me dà fastidio sta cosa, perché voglio dire, abbiamo una storia. Io guardo sempre, sono un nostalgico, quindi guardo sempre indietro, forse anche troppo. Però cioè, dicevo, ma come mai, no, non valorizziamo e andiamo a riprendere e cerchiamo di stupire con qualcosa che abbiamo già nel nostro DNA, nel nostro
background.
E che
è fortissimo.
Madonna, è pazzesco. E poi esatto, è molto identitario. Cioè, l'Italia è famosa nel mondo perché cazzo avevamo l'identità.
Esatto.
Cioè, capito? Sì. Adesso invece guardiamo all'America, al nord,
Giappone,
alla Spagna, al Giappone.
Al nord Europa, tantissimo.
Benissimo. Cioè, va bene perché le commistioni aiutano anche, certo, la crescita, però secondo me bisognerebbe sempre ricordarci delle nostre radici, come hanno fatto nella storia sempre, okay. Cioè comunque sempre c'è come si dice, il ricordo, la manifestazione in ricordo, no? Adesso senza esagerare, però c'è sempre questa voglia di riprendere, no, le proprie origini. Quello che abbiamo cercato di fare è questa cosa qua, cioè riprendere una cosa che era nostra, riportarla in auge e cercare di stupire con degli ingredienti magari sconosciuti ai più, perché o perché sono peculiari di alcune microzone o perché semplicemente sono stati dimenticati o sono andati in disuso. Okay. Questo è il nostro obiettivo.
Per farlo immagino sia necessario conoscere alla perfezione la materia prima. Quando e come hai imparato a conoscerle?
Allora, negli anni, l'esperienza. Con la curiosità, cioè la mia parola chiave è curiosità, quindi no, voglia di saperne sempre di più, voglia di conoscere sempre di più. Negli anni ho fatto delle ricerche, ho ascoltato, perché alcune cose non si trovavano o magari sono capitate per caso, ho sentito uno che parlava di una roba, mi sono interessato, pian pianino ho cercato e l'ho trovata. Magari in quel posto la conoscevano tutti, cioè se tu prendi la Pompia,
okay, che cos'è? Okay,
che è un agrume tipico di Siniscola in Sardegna,
okay.
Ovviamente se tu parli con un sardo la conosce.
Ma se lo dici a me, che sono napoletano, capito? Dico che?
Esatto, quindi viene gente, mangia sta Pompia e dice cavolo, incredibile, no? Perciò o le olive nolche pugliesi o che ne so il cavoliceddu siciliano piuttosto che cazzo ne so. Fatto sta che si può stupire anche con qualcosa di nostro che è andato perduto e viene ripreso. In questo modo cosa fai? Prosegui, mantieni la tua identità, magari la rinnovi, la modernizzi.
Sì, okay? Sì. C'è un'evoluzione sempre, sì, comunque, certo. Di prodotti che magari, come dicevi, non si conoscono per 1500 motivi. A proposito dello studio, che per quanto ti riguarda arriva grazie alla curiosità spasmodica, immagino, sì, perché se ami qualcosa ne sei incuriosito da matti.
Sì, c'è stato un periodo che ero, cioè Wikipedia, che non è la Bibbia, anzi,
no, cioè,
però diciamo era un modo, uno dei modi per informarsi, e c'è stato un periodo in cui io ero, cioè, lì fisso,
super,
capito?
Focus.
Sì, sì, sì.
Però immagino che non sia soltanto lo studio, ma ci sia, cioè lo studio sì, passa anche attraverso i fornelli, ma credo che ci sia anche una parte dedicata ai viaggi, cioè i viaggi secondo me hanno, come posso dire, stimolato la tua curiosità e hai, immagino, guardato quello che succedeva in giro per il mondo. Quali sono i paesi che più di altri magari hanno influenzato la tua idea di cucina?
Dunque, il viaggio è una delle cose che mi piace di più. In assoluto, una delle mie passioni è viaggiare per conoscere nuovi luoghi, nuove tradizioni, nuovi modi di vedere le cose. Questo ti aiuta anche a vivere la vita di tutti i giorni, non solo in cucina.
Esatto.
E ci sono dei paesi che mi hanno colpito più di altri: Giappone, ovviamente, ça va sans dire, il Messico, tantissimo. Ma anche, non so, la Spagna, semplicemente, che è qua dietro casa, no? La Spagna ha avuto il regime fino a qualche anno fa, quindi è rimasta più, come dire, più sul tradizionale, no? È rimasta ferma per qualche anno, poi è scoppiata, poi certo, ha avuto l'esplosione al contrario, però in tante città spagnole, dall'Andalusia ai Paesi Baschi, comunque sono rimaste le tradizioni, anche la tradizione di andare al Muerzar a Valencia, per esempio, cioè a una certa ora tutti vanno fuori, si bevono la robetta, fanno la merendina, no? Cioè questa roba qua è una figata, oppure andare a tappear nei vari posti. Questa cosa l'avevamo anche noi, cioè l'aperitivo, uscire al bar, il bianchetto in compagnia, no? Poi l'abbiamo persa completamente perché abbiamo guardato ad altre cose. Quindi cioè, sicuramente in ogni posto dove vai c'è qualcosa che ti influenza. Poi non è detto però che venga usata, chiaro, per forza in cucina. Cioè io non ho ingredienti giapponesi o orientali, ma magari ho visto una tecnica e la riporto in uno dei miei piatti nascondendola, certo, senza dire che è una roba giapponese, ma semplicemente cercando di stupire con una consistenza nuova, no? Però su un piatto tradizionale.
Ok.
Scusa, la spuma del vitello tonnato arriva dalla Spagna, no? Ecco. Il sifone, Adrià e tutta la banda.
Facciamo una cosa, però. Ora dimentica per un secondo la tua idea di cucina e la ricchezza delle materie prime, perché quello che ti sto per chiedere non ha nulla a che fare con tutto questo. Bello. Ok? Anche se fatichiamo ad ammetterlo, ognuno di noi ha dei guilty pleasure in cucina. Che ne so, abbinamenti discutibili. C'è chi puccia le patatine fritte nella Nutella.
Cazzo, sì.
C'è chi mette il ketchup sulla pasta. C'è chi invece spalma la maionese sulle gallette. Già questo secondo me è già più facile. Il parmigiano sulla pasta al tonno. Beh, potremmo andare avanti per ore. Quello che ci interessa sapere però è il tuo guilty pleasure, perché siamo certi che ne hai almeno uno anche tu.
Guarda, in realtà non ne ho uno in particolare, però ne ho, per esempio, cioè ne ho tanti, ma perché? Perché secondo me ho una consapevolezza tale per cui posso permettermi, no? Conoscendo il mio palato, conoscendo il risultato, posso permettermi di giocare come voglio.
Assolutamente.
Per cui a volte metto il limone sul fritto,
no, che è una cosa, che
è una tragedia,
che però io faccio costantemente.
Ma c'è una ragione, capito, per questa cosa. Cioè, nel senso che sì, i puristi ti diranno il fritto, no, per sentire il sapore del pesce, la croccantezza, la panatura, no, è giusto mangiarlo
in purezza.
Benissimo. Allora, il primo boccone lo fa in purezza
e poi
dopo però il limone serve a dare acidità, che è quello che serve nei piatti per, no, per mangiare più più quantitativo. Quindi se io mi sento di metterci il limone,
ce lo metto il limone, e andate a
Ma anche il parmigiano in alcuni piatti di pesce, il pecorino più che il parmigiano, mi piace da morire, sulle cozze piuttosto che, no, ormai sono tutte cose sdoganate, secondo
me.
Cioè, l'unica ancora dove ti guardano male è proprio il limone sul fritto nei paesi
davvero
del sud. Sì, al sud, ah, dai,
io sono del sud, a Napoli metto il limone,
cioè proprio ti ammazzano, ti sparano, capito?
Quindi limone sul fritto.
Bah, sì, ecco, no, per esempio, ma poi adesso dovrei fermarmi, devi farmi degli esempi, magari la Nutella ancora non l'ho spalmata da altre parti, okay, però insomma,
okay.
Diciamo che questo è...
Perché stavo pensando ai miei, non ne ho di guilty pleasure, intesi in questo senso, cioè mi piacciono cose molto molto molto... pesanti,
golose,
golosissime, untissime. Per esempio, io ti ho dato un hamburger sul braccio perché amo gli hamburger, ma proprio vado fuori di testa e mi piace lo smash, quello che non si dovrebbe proprio mai mangiare.
Bravo, bravo.
Mi piace, che devo fare? Me lo mangio.
Bravo, esatto, esatto.
Quello ma... è un esempio di guilty pleasure.
Guarda, all'inizio ero un po' più rigido su queste cose qua, poi nel tempo ho detto, sai che c'è, nel senso, ognuno con la propria maturità, no, decide. L'importante però, quello che, cioè, perché il guilty pleasure ci può stare, l'importante è che però la persona sappia
che cosa sta facendo,
no? e sappia distinguere la qualità dalla non qualità.
Corretto.
Perché molte volte chi fa questi tipi di abbinamenti azzardati, chiamiamoli così, guarda, che gentili che sono.
Il food porn,
questa cagata, benissimo.
Sapevo
chi
che...
fa queste cose non sa neanche distinguere, cioè se magna, parlavamo di caffè, no?
Sì.
Vuoi che andiamo sul caffè?
Ma sì.
Si beve il caffè schifezza, amaro, e gli mette lo zucchero, capito? E poi ti viene a dire che è capace di mangiare. Allora... E lì secondo me il discorso si
diventa un po' più ampio e un po' più complesso anche. Tornando a Trippa, no, oltre a concentrarti sulle materie prime che provengono principalmente dal mondo vegetale e animale, ti sei dedicato anche alla riscoperta delle preparazioni dimenticate della cucina italiana. Su cosa hai fatto affidamento per poterle riproporre? Cioè, ricettari storici, oppure hai parlato con le persone, con gli anziani che le facevano? Che cosa hai fatto?
Entrambe le cose, nel senso che all'inizio banalmente fai una ricerca sull'internet, no? Vai lì sul web, guardi, vedi cosa viene fuori. Poi dei testi magari, Io ho avuto il periodo del lockdown maledetto in cui a casa ho cominciato a comprare libri antichi, cioè antichi, non antichi, datati, ecco, diciamo, primi del Novecento. Perché, sai, inutile che adesso è uscito un altro podcast sul cibo, no? Che sfata i miti e le varie cose. Va bene, io semplicemente sono andato a prendermi delle guide o dei ricettari precedenti alla Seconda Guerra Mondiale per vedere cosa compariva, no, e cosa no.
Okay.
E magari se c'erano anche le ricette più o meno tradizionali dell'Artusi, ma l'Artusi in realtà non era la... Adesso dirò una roba per cui mi ammazzo. Però non era la cucina di casa, capito? Quella dell'Artusi, era una cucina più elevata. Perciò ci sono altri testi con ricette più casalinghe e sono andato a riprendere, ecco.
Okay.
Ho raccolto da 10 ricette poi, perché le ricette che trovavo erano tutte diverse, ovviamente.
Perché non esiste, perché non, ricordiamo,
ma non esiste a meno che sia una ricetta che adesso ti invento io, chef autore, no, come cucina d'autore, e allora quella ricetta ovviamente te la sei inventata te, l'hai scritta te, quella è la ricetta, giusto? Ma nella cucina tradizionale non esiste, soprattutto in Italia, non siamo in Francia, in Italia non esiste una ricetta unica di una roba, la carbonara le fa,
stavo dicendo,
cioè da metro a metro in maniera diversa, capito?
Certo, come il ragù napoletano che cambia da quartiere a quartiere.
Uguale, perciò certo. No, quando io vedo che si infervorano per certe cose, ovvio, la cipolla nella carbonara io personalmente non ce la metto e non ce la metterei.
Nemmeno io.
Ok. Però sai, magari trovi quel testo che la riporta, perché una signora è stata presa da cucina italiana negli anni 30 e le ha detto che lei ci metteva il
coso. Esatto.
Capito? Non è che lì... Quindi io prendevo 10 ricette tipo e facevo la mia. Creavo la mia in base a come mi sembrava più sensata la ricetta.
Ok.
Questo è il sistema.
Hai parlato di ricette, quindi mi collego a questo. In un'intervista hai detto che a fare la differenza in cucina non sono le ricette,
no,
ma la mano, la sensibilità dello chef. Qual è allora il segreto del famoso QB? QB sarebbe il quanto basta. No,
quanto
Q
basta.
Volevo dire in inglese. No, QB.
Esatto.
Ok, qual è il segreto?
Guarda, la sensibilità. Cioè, la sensibilità è la parola che va oltre anche la cucina, nel senso che se hai sensibilità vuol dire che sei pronto ad ascoltare, no? Capito?
Io ti dico, cucino in maniera naturalmente amatoriale, seguendo quelle che erano le ricette di mia nonna, mio nonno, cucina tradizionale napoletana, e io ricette non ne ho mai lette. Io, mamma, quanto ce ne devo mettere? Vabbè, vedi tu. Vedi tu che vuol dire. E piano piano ho imparato e ho capito che cosa vuol dire vedi tu.
Quindi sensibilità vuol dire ascolto, no? Se tu ascolti quello che il mondo ti propone, riesci a muoverti meglio. In cucina la sensibilità è il palato, no? O il tatto anche, perché prende dentro diversi sensi, no? Quindi sicuramente bisogna aver palato, ok? E poi quindi il sale, il punto del sale è una cosa fondamentale, ma
certo,
non solo quello, l'umami e tutti i sapori, ok? Bisogna avere il palato, che è la sensibilità in cucina. E poi la mano, cioè ovviamente se uno ha il palato però non è capace di prendere il sale banalmente e salare una roba perché la sala troppo o meno, capisci che... quindi sicuramente è quella cosa lì.
Okay.
Passione, vabbè, stava a dire anche quello, come i disetta a Milano. ma sensibilità. Sensibilità che viene anche
col tempo, con l'esperienza.
Dal talento, prima di tutto, perché è inutile che se la raccontiamo.
Prima di tutto
ci vuole il talento. Poi il talento si può coltivare e le esperienze ti aiutano a... No,
come in tutte le, no,
in tutte le arti, esatto, in tutte le, l'artigianato, perché la nostra è artigianato, non è arte.
Esatto.
No?
Siamo quasi ormai all'arte, no? Secondo me arte e artigianato nel caso della cucina veramente possono
arte,
andare troppo, secondo
arte
te?
È uno. Okay. Una tantum, okay?
Ok?
Quella è arte.
Ok.
Quando cominci a riprodurre e devi comunque dare, per quanto standard a me non piaccia come parola, però devi dare una coerenza, una continuità, quella non è più arte,
okay,
è artigianato. L'arte è nel momento in cui crei il piatto, se vuoi, perché tu hai creato un'idea, un piatto, qualcosa. Ma poi la riproduzione e l'esecuzione, quella lì è artigianato.
Assolutamente. Da trippa i piatti cambiano in base alla stagione, ma anche di giorno in giorno.
Certo.
Ci racconti come si costruisce la carta?
Beh, non so neanche a me.
Direi bene.
La carta è allora, sicuramente il primo precetto con cui ci confrontiamo è la stagionalità. La stagionalità. E quindi guardiamo fuori cosa sta succedendo, perché le stagioni non sono più quelle di una volta. E quindi in base alle stagioni, a come cambiano le verdure soprattutto, certo, ma anche le carni, i pesci hanno una stagionalità, no? E tutti gli ingredienti, noi cerchiamo di partiamo con l'idea. Poi, sai, si cerca sempre di non ripetere lo stesso ingrediente, si cerca di non fare tutti magari piatti ultra pesanti, ultra golosi, ma di mettere anche qualcosa di più fresco. Tipo adesso è primavera, mi viene voglia di tolgo magari alcuni piatti e metto più insalate, più piatti freddi, no? Perché cambia il mio mood, cambia, no, la percezione anche della temperatura esterna e via. Quindi questi più o meno sono. Poi se uno invece mi dice come deve creare un menù, quello è un altro discorso. Il menù è un'altra cosa. Il menù deve, mentre la carta è una serie di piatti da cui uno decide, no, il proprio menù.
Certo.
Il menù è una proposizione di piatti ben prescritta, precisa e scelta a monte. Allora in quel caso devi sì stare attento magari a mettere prima, non so, i crudi, poi metti un fritto, poi metti, non so, il piatto più pesante verso la fine. Ma anche lì, cioè,
puoi costruirlo come vuoi.
Sai, negli anni ho perso anche quella di regola fondamentale, cioè mi sono ammorbidito un po', nel senso che comunque poi sta tutto a ciascuno di noi, no? Perché ognuno ha le proprie preferenze, ok. Quello che invece non mi sono indurito è sul fatto che chi viene da me deve sapere dove sta andando. Ok, perché se tu vai dal parrucchiere, giusto?
E noi non ci puoi ancora andare. No, non ci posso andare.
Ecco cosa sei.
Certo. Non ci possiamo. Abbiamo lo stesso barbiere, parrucchiere.
Taglio a gassi. Va bene. Quindi se uno va dal parrucchiere, non è che va dal primo che gli capita e vede cosa viene fuori, giusto? Sta attento e dice vado da quello che so che mi taglia i capelli bene. Quindi se uno entra da me non può dirmi, ma io sono vegano. Capito?
E non ci dovevi entrare.
Cioè, può dirmelo, ieri sera c'era una vegetariana, una vegana. Mm-hmm. Però perlomeno devi sapere dove stai andando.
Chiaro.
Perché non è il McDonald's e non è un ristorante qualunque, ok?
Sì,
senza nulla togliere ai ristoranti più semplici o di altro genere. Però se vieni da me c'è una forte componente identitaria,
certo,
perciò...
una connotazione precisa.
Hai capito? Devi sapere dove stai andando, ok? Perlomeno.
Vero. A proposito di piatti, abbiamo parlato anche della creazione, menù, come si crea un piatto, abbiamo parlato, molti chef quando pensano a un piatto lo disegnano, no, tu volevi fare il disegnatore.
Cazzo, sì.
È un metodo che utilizzi anche tu?
No.
Bene. E quanto tempo dedichi allo studio dell'impiattamento poi?
No.
Ok, domanda, racconta un po'.
Domanda sbagliata. Allora, io mi ricordo i primi libri di cucina, mi ricordo un libro di Sadler dove lui faceva tutti i disegnini, bellissimo, ero gasatissimo,
certo,
perché all'epoca, sai, figurati, i primi cuochetti, prima fai il disegno, lo colori, ci
vero,
metti tutte le, no, e le frecce con il nome degli ingredienti, bello, l'ho fatto anch'io, cioè l'ho fatto anch'io in alcuni casi. Poi basta, nel senso, poi una volta che, poi ti ripeto, qua non è un fine dining e quindi... diciamo che curo meno l'impiattamento rispetto a prima, perché voglio che non sia, voglio che non spaventi, quindi deve dare subito l'idea di qualcosa di semplice, no?
Di immediato.
Di immediato, di impattante, così, no? Perciò non sto lì a guardare, a volte impiatto proprio veramente con la cazzuola. Sì, perché ho sempre detto che mi interessa che sia buono, ovvio, non è che adesso buttiamo giù le robe con la cazzuola, però non mi metto... le famose tagliatelle al burro ormai, no? Burro e parmigiano, non è che noi prendiamo la pinzetta come fanno col mestolo tra e poi ci versi sopra l'assassina del cazzo bene, no, perché se no mangi una roba fredda.
Beh.
Ok, a me interessa la fragranza, quindi magari perdo meno tempo nell'impiattare, non è che non sono capace, come scriveva il nostro amico Visentin, no? Il genio mascherato, giusto? Batman, okay. Che una volta ha scritto, non so se Diego Rossi, sai, non sia capace di impiattare o voglia far vedere che... Ma guarda...
Visentin.
Signor Visentin, forse se mi impegno qualcosina riesco a fare, eh? Però si vede che c'era un motivo per cui impiattavo in quel modo. Perché? Perché venendo da una ristorazione di un certo tipo, volevo veramente sottolineare il fatto che questa è un'altra cosa, ok? E quindi non mi soffermo sulle figatine.
Perfetto.
Ok, signor Visentin. Grazie.
Qual è la tua routine? Cioè, come si svolge il lavoro quotidiano nella cucina di Trippa?
E, allora, i ragazzi arrivano alle 3:30. Okay. Seba, che è il mio secondo, ma anche Andrea ormai con me da tanti anni. Seba apre, entrano, sistemano le cose, cominciano a fare la linea. Della carta, diciamo, no? Poi arrivo io con calma ormai, perché dopo anni, insomma, mi sono un po' rilassato, dire la verità. E verso le 4:30, 4:20, dipende. E preparo i fuori carta, okay?
Ok.
Oppure mi metto a preparare degli eventi, perché ultimamente stiamo prendendo anche degli eventi, e quindi o preparo una roba o l'altra. Cioè, l'idea è di non è che vengo la mattina per fare ste robe, non mi interessa, cioè, decido io, quindi. E piuttosto tolgo un fuori carta e quella sera lì non c'è, cioè,
amen.
Oh, il ristorante è mio, è tuo. Dico io, cazzo.
Sì, da sempre, quindi, sei tuo.
Quindi entro a quell'ora lì e mi metto a fare quello che riesco a fare per l'ora di cena. Se non ci arrivo, lo diamo il giorno dopo.
Semplice. Trippa ha aperto nel 2015 e oggi possiamo dire che a Milano esiste un pre e un post Trippa, che comprende la nascita del movimento del Quinto Quarto. Credi che rende Trippa un vero e proprio luogo di culto, conosciuto anche da, cioè, insomma, la guida Michelin ne ha parlato, insomma. Siano i sapori in sé o il valore della tradizione che trasmetti attraverso la tua originalità?
Anche lì entrambi probabilmente, nel senso che, sai, non credo che sia solo il fatto che si mangia bene, perché sì, si mangia bene in linea di massima, poi ognuno ha i propri gusti,
ci mancherebbe,
ma è tutto l'ambiente, cioè, insomma, c'è un pre e un dopo, perché prima mancava quel locale lì, ma non è che ci voleva il diploma, vero? Nel senso, è perché tutti puntavano o al fine dining estremo o a fare un posto super cheap e via. Cioè, mancava quella roba lì, che è la roba, secondo me, è la roba più facile, nel senso, adesso sembra che, però è la roba più facile. Tu, quando vuoi andare fuori a mangiare, vuoi mangiare qualcosa di buono, di qualità, a spendere poco, no, e in un ambiente confortevole, amichevole, no?
Conviviale, come si dice.
Nell'80% dei casi, poi magari c'è la serata di gala, la fighetta che ti devi portare fuori e via. Però, il discorso è, noi sicuramente perché facciamo da mangiare bene e poi perché abbiamo comunicato in maniera anche, no, di un certo tipo, scanzonata ma seria, cioè comunque non è io faccio il coglione, però diciamo due cosine le conosco, c'è uno studio, c'è un impegno dietro, no? E perché è sincero, autentico. Cioè, non c'è un progetto di marketing dietro, eh. No. Tutti pensano, ah, questo format... No, format non è una parola che... No, neanche concept.
No, no, sì, ma si capisce abbastanza.
Ok, bene. Cioè, io ero capace di fare quella roba lì e ho fatto quella roba lì, punto. Non è che creo il format, ok.
Hai parlato di comunicazione. Sì. Che ruolo credi abbiano avuto i social nel successo di Trippa? Cioè, quanto si capisce della cucina di un ristorante da una foto postata sui social? Oggi mangiamo principalmente con gli occhi, secondo te?
Sì, mangiamo anche con gli occhi. Con gli occhi. Ma da sempre mangiamo prima con gli occhi e poi con la bocca e gli altri sensi. Però sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale. Però non è stato l'unico, tant'è che all'inizio la maggior parte della gente veniva magari di quartiere, tornava con altri amici, no? E poi gli altri amici tornavano con altri amici finché poi non trovavano più posto e quindi lì invece ha contato molto da prima i social e poi i congressi che ho fatto in giro per il mondo, perché da lì è scoppiato il botto, nel senso che hanno cominciato a chiamarmi di qua, di là, di su, di giù, e negli altri paesi comunque le guardano queste cose. Beh. E quindi quando vengono in Italia sapevano, cioè quando venivano in Italia sapevano già che c'era trippa, e perciò da lì poi no, è nato tutto. Poi insomma io l'ho vissuta da dentro, quindi
è un po' più
faccio
difficile.
Anche esatto, perché per me è stato tutto normale.
Chiaro.
Cioè è andata così, eravamo nel marasma, nel casino,
e ci siamo lanciati.
Sì,
a proposito di questo, in questi anni hai dato vita a un vero e proprio ecosistema all'interno del quale oggi troviamo Osteria La Concorrenza, Fratelli Torcinelli e Testina, i primi due a Milano, il terzo a Hong Kong.
Yes.
Ok. Che connessione c'è tra loro e come riuscite a comunicare la stessa idea di cucina a palati così diversi, no?
Trippa siamo io e Pietro Caroli. Torcinelli è Pietro con un nostro ex dipendente, Vincenzo, okay, e il mio sous chef più altra gente. E quindi non è, no, io non lo seguo. Osteria La Concorrenza sono io con Enrico Maria Porta e Joseph Cattabi. E Hong Kong è una consulenza by Trippa.
Ok.
Ok?
Certo.
Giusto per
sì, chiarire
bene.
Per essere precisi
bene.
Ed essere esatto. Ok, perfetto.
Sicuramente sono tutti posti di qualità. E, Trippa è nata, vabbè. Poi è nato Torcinelli perché Pietro, essendo pugliese, aveva questo sogno di fare da prima il fornello, no? Poi pian pianino, anche lì, secondo il mercato, secondo l'attualità, è cambiato ed è diventato più una trattoria, se vuoi, di stampo pugliese. E nel frattempo io mi ero rotto le balle della brigata di cucina. E quindi, no, scherzo. In realtà ho sempre amato il vino cosiddetto naturale,
come
ok?
No.
Comunque vini fatti bene, senza l'utilizzo di bla 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 bla. E avevo capito che comunque era molto più semplice far funzionare una cosa col vino, dove non devi trattare degli alimenti, non devi trasformarli, non sei legato alla brigata di cucina, ai cuochi, bla bla bla. E quindi ho convinto Enrico Maria e Joseph a buttarsi in questo progetto e abbiamo aperto Osteria La Concorrenza, che direi che insomma...
Sei soddisfatto?
Sì.
Direi di sì.
Sì, direi di sì. E Testina, visto che appunto da tutti i miei viaggi portavo qualcosa, da lì è arrivato anche questa cosa, cioè ci hanno contattati e abbiamo deciso di provare a fare... Io non sono tanto per le consulenze, non sono amante.
Ok.
Però sai, dopo che dici di no 20 volte a una, abbiamo detto ascolta proviamo, no? È una cosa interessante, è bello, Hong Kong è una bella città che comunque ha un bel pubblico di amanti e via, proviamo a farlo. E quindi okay, abbiamo
com'è?
Fatto questa cosa.
Sei soddisfatto anche di quello?
Sì, 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 abbiamo okay, un ragazzo bravissimo, Marco Xodo, super bravo,
okay,
cioè fa lui in realtà, io guarda...
Da molto lontano.
Io
molto
lo lontano. Seguo, lo penso tanto.
Mi piace sì, questo. Allora, che usciamo un attimo, perché a partire dal 2010 a oggi il mondo della cucina e la figura dello chef hanno subito una radicale trasformazione. A innescare questo cambiamento è stata principalmente la televisione, no? Format
sì,
come MasterChef
sì,
hanno permesso a tutti o quasi di familiarizzare magari con ingredienti, scusatemi, preparazioni fino a quel momento sconosciuti.
Sì.
Anche se molto avevano già fatto programmi, magari mi viene in mente cose più tradizionali, la prova del cuoco. Cosa pensi?
Mezzogiorno in famiglia.
Esatto. Cosa pensi al riguardo? Credi che abbiano in qualche modo contribuito a spettacolarizzare questo lavoro e per certi versi a semplificare tutto ciò che c'è dietro, secondo te?
Allora, sicuramente a spettacolarizzarlo, ok? Quello è poco ma sicuro, cioè è ovvio, è TV,
evidente.
È TV.
È in rapsa, come dicevano.
Quella roba lì è show.
Certo.
Sicuramente hanno avvicinato il pubblico all'alta cucina, alla cucina in generale, e questi sono i lati positivi. Nel senso che, cioè no, io l'ho guardato MasterChef adesso, dopo che sono stato ospite, dopo che allora mi sono guardato MasterChef, ok? In cucina c'è una ragazza che è arrivata in finale a MasterChef,
okay,
quindi insomma lo conosco bene tutti, produttori, autori.
Certo.
E quindi secondo me certo che può avere anche, cioè ha sicuramente dei lati positivi, nel senso che la gente perlomeno adesso ha più conoscenza, più consapevolezza di quello che sta mangiando, no? E via. Il lato negativo, che però, sai, non è neanche colpa di Masterchef, è colpa delle persone, perché non è che è colpa nostra, che ci facciamo condizionare moltissimo. Cioè, il pensiero critico è quasi sparito. Perciò il problema è delle persone che poi credono di poter diventare cuochi, mollano lavori.
Purtroppo è vero.
Sicuramente, cioè, su 100, 10... ce la fanno, perché voglio dire, ci sono nomi che altisonanti, guarda, credo Nico, Romito, ma anche altri prima facevano una cosa e poi si sono messi a fare i cuochi, ma quelli sono fenomeni, sono talenti, roba. Cazzo, cioè, capito? Non è che siamo tutti talenti, probabilmente quello che ha fatto Masterchef è far credere a tutti di potercela fare.
Di essere un talento.
Il sogno americano.
Sì.
Americano, appunto. Cioè, No, nel senso che comunque per fare il cuoco bisogna sputare sangue, almeno bisognava, oggi è molto più semplice, è molto più edulcorata la cosa, perché anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto in modo che diventasse una cosa più vivibile, però ecco, è comunque un lavoro di stress, di impegno, di passione forte, ma non basta la passione, devi avere anche delle doti. Certo. Capito? E ci vuole, e le doti non le hai per forza innate, le devi a volte coltivare e devi fare anni di gavetta, di esperienze prima di arrivare. Non è detto che arrivi.
Esatto.
No. Purtroppo.
Sai quella frase, ma se vuoi ce la fai.
Allora io dico sempre, vecchio, se vuoi ce la fai, dipende da quanto ci credi, ok? E tu ce la fai comunque, anche se non arrivi, però comunque tu ce l'hai fatta, capito?
Perché ti sei fatto il culo.
Però... e ti confronti con te stesso, cioè, quando cominci a confrontarti con gli altri, allora nella società non ce la fai, perché magari la società vuole che tu arrivi più in alto ancora, capito?
Sì, come il monologo di The Big Kahuna, no? Alla fine è una corsa, ma è solo con te stesso.
Certo.
Vero. Parliamo di un attimo di originalità al volo. Come fai per stupire il tuo palato prima ancora quello dei tuoi ospiti?
È difficile. Nel senso che, beh, ovviamente più vai avanti, più assaggi cose, più no, cioè è difficile. Torni indietro a volte, capito? Cioè, il problema di alcuni cuochi o di tanti cuochi, adesso non lo so, è che siamo non sto parlando di me adesso, non siamo, sono troppo avanti, cioè se tu fai un percorso, no? Cioè io a volte presenterei molto meno di quello che sto facendo al ristorante. Trovo una verdura, faccio bollita, un filo d'olio, sale. Quello per me è più di quello che sto facendo adesso. Però è la fine di un percorso, capisci?
Certo.
Quindi a volte io mi stupisco con delle cose che magari uno le approccia, le assaggia e dice sì, vabbè, una verdura, no? No. Perché io riesco a carpire delle sfumature che tu non riesci a carpire, e quindi quella cosa lì per me è più di valore di quello che sto facendo io adesso magari. Ok, quello è quello che mi stupisce. Cioè quando trovo, non so, un prosciutto della Madonna, che magari per il 50-60% delle persone lo mangio, dico buono, prosciutto buono, come il Parma. No, non è... Senza nulla togliere il prosciutto di Parma, certo. Io sono come si dice, politically
corretto,
dipende, no, il contrario,
scorretto,
unpolitically correct, okay. Giusto, ecco, vabbè. Sono molto così, quindi a me non me ne frega un cazzo, nel senso, e, capisci, quindi cioè, quella cosa lì mi stupisce molto di più, mi emoziona molto di più, ma è in realtà qualcosa di veramente...
semplice,
basic,
eh?
Sì.
Ok, mi piace. Ti emoziona.
Sì, i viaggi, Messico, Giappone, cioè. Quando vado, o Islanda, Norvegia, paesi del nord, magari ti fanno assaggiare il fegato del baccalà messo via sotto, che ne so. Quella roba lì per me è una roba inusuale, quindi mi emoziona.
E quindi provi anche a proporla.
Provo a portarla qua sotto un'altra veste, certo. O con qualcosa di nostro.
Hai nominato Trippa, quindi se volete mangiare, andate da Trippa, ma pensando alla... Esatto, sì. Non è una cosa semplice. Pensando alla brigata, alla sì. Tua brigata, la brigata di Trippa, come scegli le diverse personalità? Cosa ti colpisce prima di tutto di qualcuno?
Allora, è difficile, nel senso che in brigata da me, insomma, ho diversi profili. Noi non siamo cuochi, okay. Siamo psicologi.
Prima di tutto.
Prima di tutto, assolutamente. Cioè, perché uno non lo considera sta cosa, no? Faccio il piatto, ordino gli ingredienti, no? No, 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 anzi. Cioè, la difficoltà è proprio gestire le varie personalità, le varie figure. Io ho bisogno di gente curiosa, affamata di sapere, ovviamente che non sia rompicazzo, cioè non quello che... Oh, cioè, scusi, quella cosa lì, oh, scusi, fighissimo. No, non quella roba lì. Cioè, ho bisogno di uno che lavora, si impegna, ascolta, è curioso, quindi ti fa domande...
Pertinenti, intelligenti.
Pertinenti, certo, ma che soprattutto lavora e sta zitto. Non nel senso che sta zitto, ma che si...
concentra.
Che si concentra, che lavora. Poi da noi non è che siamo in batteria, vero? Anzi, cioè, c'è la musica sempre a cannone.
Che cosa ascoltate?
Un po' di tutto, dai Pink Floyd a Venditti. Okay.
Quindi karaoke totale, nel senso, sì, si può, sì, qualsiasi cosa.
Misto. Però la musica a me, io la voglio, se no mi addormento. E quindi ecco, le figure che cerco sono gente seria, responsabile, matura, che abbia, che capisca dov'è, non che creda di essere, capito, e che voglia fare gli step giusti e che mi ascolti. Io voglio gente che mi ascolti, ovviamente.
Ha senso.
Ovviamente, no?
Chiaramente.
Ma non è così scontato, eh?
No, no?
No, caro mio. Tanti arrivano e gli dici fai sta roba, la fanno di testa propria. No. La testa tua...
In questo momento...
Non la devi usare. No. Cioè, non è che devi essere uno zombie, ma devi cercare di avere, di ragionare, ma di seguire quello che ti sto dicendo io.
Chiaro.
Giusto, non è che devi andare nel fosso.
No, è come un allenatore di calcio, cioè, fai quello, poi lo interpreti a tuo modo, ma segui,
certo,
quello che ti dico,
certo,
chiaramente,
certo,
ha senso, perfettamente. Allora, siamo arrivati alla fine, a questo punto arriva la domanda di rito, chi ti andrebbe di consigliarci come prossimo ospite di Spigola? È la domanda che facciamo a tutti.
Ma in che...
Dove vuoi tu? Cioè, qualsiasi persona che ti viene in mente, secondo te, chi dovremmo intervistare? Il mondo della cucina, se vuoi, se non vuoi uscire
Marco
fuori.
Marco Rainò.
Ok. Avete segnato? Segnato.
Architetto.
Perfetto, vedi? Siamo andati proprio da un'altra parte. Grazie mille, Diego. È stato un piacere.
Grazie a voi.
Spero di tornare presto da Trippa, se ci riesco.
Va bene.
Grazie davvero.
Ciao, signori, ragazzi.
Noi abbiamo finito. L'appuntamento alla prossima. Peace. Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale di produzione è di Giulia Guido, le riprese e il montaggio sono di Andrea Gianni e Susanna Giammona, la visual identity è curata da Paola Mangiarotti, ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido, il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua, le fotografie di Andrés Juan Suarez, la parte social è curata da Giordana Bonanno e lei la stabile, il set design dal collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.